Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, New York Times. La difesa dell'accordo con l'Iran da parte di Vance si basa su affermazioni vaghe e fuorvianti. Le Monde, J.D. Vance in prima linea per giustificare l'accordo con l'Iran e proseguire i negoziati. Ieri, nella giornata dopo la firma dell'intesa, che c'è stata appunto mercoledì, l'amministrazione americana si è impegnata a cercare di vendere, diciamo, alla sua opinione pubblica l'intesa firmata con l'Iran. Per farlo è stato mandato in particolare allo scoperto, potremmo dire, il vicepresidente J.D. Vance. Scrive il New York Times: il presidente ha affermato che gli Stati Uniti avranno la possibilità di influenzare l'esito del prossimo round di negoziati. Tuttavia, Vance ha affermato erroneamente che l'Iran non trarrà alcun nuovo vantaggio dalla revoca delle sanzioni petrolifere. Allora, è stata quella di ieri, quella di J.D. Vance, una conferenza stampa dominata da una forte tensione. Vance è apparso nervoso, sulla difensiva, ha detto che sono gli Stati Uniti a dare le carte, hanno loro le carte in mano, secondo J.D. Vance. Ha detto che l'Iran non avrà nulla se non rispetterà le richieste americane. Vance comunque non è riuscito a dissipare i tanti dubbi, le tante critiche che emergono con sempre maggiore forza a Washington, anche e soprattutto tra i repubblicani. È ormai chiaro che questa intesa non costringe l'Iran a consegnare l'uranio arricchito, ma solo genericamente c'è una formula che dice che l'Iran è costretto a diluirlo. Nell'intesa non ci sono altro che vaghe promesse sul fatto che nel futuro Teheran non si doterà di armi nucleari, e comunque con questo accordo, con questo testo, l'Iran ottiene ampi benefici economici: lo sblocco dei fondi congelati all'estero, l'allentamento delle sanzioni, un fondo di centinaia di miliardi di dollari che si occuperà della ricostruzione del paese, dell'Iran distrutto dai bombardamenti. Quindi difficile che Vance appaia convincente quando dice che Teheran non avrà alcun beneficio, non trarrà alcun beneficio dall'intesa. L'unico vantaggio, diciamo, per l'amministrazione è che il prezzo del petrolio ieri è sceso a circa 80, un po' meno, 77 dollari al barile, e questo, diciamo, è fa trarre un sospiro di sollievo a Trump e a parte dei repubblicani, diciamo, in vista delle elezioni di midterm di novembre. Allora, ecco il Washington Post: Vance critica la reazione israeliana all'accordo con l'Iran, mentre l'esercito statunitense revoca il blocco dello stretto di Hormuz. Il vicepresidente ha messo in guardia Israele dal criticare il suo principale alleato, sottolineando una spaccatura sempre più ampia, mentre gli Stati Uniti pongono ufficialmente fine al blocco dei porti iraniani. Allora, Vance è da sempre considerato l'esponente meno filo israeliano di questa amministrazione, del resto lui è espressione di quegli ambienti MAGA, molto poco simpatetici nei confronti di Israele e anche degli ebrei, cioè nell'esplosione appunto del popolo MAGA, per esempio sulla questione degli Epstein Files, sulla questione di Jeffrey Epstein, oltre ovviamente all'indignazione per il traffico dei minori, c'era anche un sotterraneo, diciamo, antisemitismo, cioè gli ebrei considerati come bastione di un potere corrotto. Comunque ieri Vance ha dato espressione pubblica, no, alla sua poca simpatia per Israele e soprattutto per i legami strettissimi che legano tradizionalmente gli Stati Uniti a Israele. È stato durissimo con Israele, mai forse sono risuonati accenti così duri da parte di un responsabile di un'amministrazione americana nei confronti dell'alleato più stretto. In particolare Vance ha lanciato un avvertimento diretto ai membri del governo di Benjamin Netanyahu, che hanno attaccato Trump dopo la firma dell'intesa, detto Vance, Donald J. Trump è l'unico capo di Stato al mondo che in questo momento nutra simpatia per la nazione di Israele. E poi Vance ha aggiunto: se fossi nel governo israeliano, forse non attaccherei l'unico potente alleato che mi è rimasto al mondo. Vance ha anche sottolineato il sostegno all'accordo da parte di diversi paesi del Golfo, cercando di distogliere quindi l'attenzione dei giornalisti, dei media, dalle critiche israeliane. Credo che si debba dare credito a chi conosce meglio gli iraniani e chi ha più da perdere, ha dichiarato Vance. Cosa dicono gli stati arabi del Golfo di questo accordo? Si è chiesto. In realtà molti analisti spiegano che funziona, che insomma, che negli stati arabi del Golfo c'è un profondo senso di frustrazione per questo accordo, soprattutto perché l'accordo non affronta il problema del sistema missilistico iraniano, che ha colpito aeroporti, impianti energetici, hotel, installazioni militari nella regione. Anzi, l'intesa dà all'Iran il potere di dotarsi di missili balistici. Allora, ecco il Wall Street Journal, la rischiosa svolta di Jerry Vance, difensore dell'accordo con l'Iran. Nel bene o nel male, il vicepresidente degli Stati Uniti ora si assume la responsabilità dell'accordo, mentre i colloqui con Teheran entrano in una nuova, difficile fase. Il Wall Street Journal sottolinea come il ruolo che Vance si sta assumendo, che si è assunto, diciamo, anche evidentemente con questa conferenza stampa, cioè quello di sostenitore, di difensore dell'accordo. Allora, da un lato sicuramente dà risalto al suo ruolo in vista soprattutto delle presidenziali del 2028, al tempo stesso questa è una mossa altamente rischiosa per Jerry Vance, considerato appunto che l'intesa è così piena di incognite, tant'è vero non si sa nemmeno quando inizieranno questi negoziati di pace per fissare appunto questi accordi. C'è un altro pezzo sul Wall Street Journal che ha questo titolo: io sono il presidente e tu no. Trump mette alla prova il suo potere e frusta il partito repubblicano. Il presidente ha preso una serie di decisioni che hanno spiazzato i repubblicani, scrive il Wall Street Journal, e stanno mettendo a dura prova la sua presa sul partito. Allora vi leggo l'attacco. Secondo fonti a conoscenza delle conversazioni, nelle ultime settimane il presidente Trump ha dato la stessa risposta agli alleati politici che gli hanno offerto consigli strategici. Io sono il presidente e tu no. A 17 mesi dall'inizio del suo secondo mandato, Trump si affida sempre di più al proprio istinto, ignorando i consigli di collaboratori, deputati, senatori, conservatori, repubblicani, soci, amici di lunga data. Il risultato è stata una serie di decisioni che hanno spiazzato e frustrato il partito repubblicano. I repubblicani, alimentando i timori che gli elettori puniscano i repubblicani alle elezioni di novembre e mettendo a dura prova la ferrea presa di Trump sul partito. E infatti ieri su Trump, sulla sua intesa, sono piovute critiche di molti repubblicani, senatori, Bill Cassidy e Ted Cruz, Nikki Haley, ex ambasciatrice di Trump durante il primo mandato alle Nazioni Unite e sua rivale alle primarie del 2024, addirittura hanno criticato l'accordo alcuni commentatori di Fox News. Allora, mancano un po' meno di 3 minuti, vado a qualche altro pezzo che non riguarda direttamente la guerra. Ecco per esempio la copertina di Libération. Free Party, il rave incontra la repressione governativa. Dietro le belle parole, scrive Libération, che accompagnano la promozione della Fête de la Musique, che si terrà questa settimana, cioè la festa della musica, i partecipanti a questi eventi, cioè diciamo rave eccetera, denunciano questi eventi alternativi, auto-organizzati, denunciano la brutalità con cui il potere esecutivo intende metterli a tacere attraverso 2 leggi restrittive sui rave che verranno discusse in Parlamento quest'estate. Quindi va bene, potremmo dire, la Fête de la Musique, basta che sia organizzata dalle autorità. Da Haaretz, 2 pezzi, Andy Burnham, dal Guardian, Andy Burnham vince con un'enorme maggioranza alle elezioni suppletive di Makerfield, aprendo la strada alla sfida alla leadership di Starmer, cioè il sindaco della grande Manchester, afferma che il risultato rappresenta l'ultima possibilità di cambiamento per il partito laburista. Burnham ha vinto contro i candidati della Reform UK e Restore Britain, ha vinto appunto queste elezioni suppletive e ora diventerà lui il candidato che si candida appunto alla guida del partito laburista nel caso appunto nei prossimi giorni verrà ci sarà una competizione formale per la leadership laburista. Vado a Haaretz, gli ultimi due pezzi. Il primo titolo: le primarie di New York incentrate su Israele, due democratici ebrei si scontrano su aiuti e antisemitismo. Martedì prossimo ci sono le primarie per scegliere i candidati alle elezioni di midterm nel Partito Democratico. Anche le primarie vedono due candidati democratici ebrei, Dan Goldman e Brian Lander, si affrontano nel decimo distretto di New York, che è uno dei più ebraici, cioè è Lower Manhattan e parte di Brooklyn. Non è una semplice competizione locale, ma appunto si discute della politica americana nei confronti di Israele e più in generale sull'antisemitismo. Infine un pezzo sempre su Haaretz: nessuno nasce soldato, cioè gli adolescenti israeliani che si rifiutano di andare, di fare insomma la leva, dicono la leva è una scelta. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.